L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora in diretta su Rete 1, in diretta anche sul web. Ci trovate all'indirizzo www.rsi.ch/streaming. Digitandolo in internet potrete vederci, vedere gli ospiti che sono già presenti all'interno dello studio 6 di Lugano Besso. Siamo davvero in tanti. Lo stesso naturalmente potete farlo se prendete il telecomando della televisione connessa ad internet. Prendete il vostro telecomando, premete il tasto rosso che trovate sul telecomando e magicamente vi appariremo anche sulla vostra televisione. Quindi ragazzi, salutiamo tutti, buongiorno,
buongiorno.
Casa, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, vi lasciamo il tempo per connettervi, per guardarci meglio e poi vi presenterò gli ospiti e capirete di che cosa parleremo. Diciamo, vi do qualche piccolo indizio. Allora, non ci vede, scava molto bene, non è proprio amatissima, ma è il simbolo della nostra trasmissione dell'Ora della Terra. Vi lascio anche i recapiti per chiamare in diretta, perché oggi apriremo subito le linee telefoniche dopo questa canzone. Dunque 0848 03 0808, potete chiamare già da adesso se avete capito il tema che affronteremo tra poco, oppure il numero di WhatsApp 079 873 9825, numero che potete già usare sin d'ora per scrivere le vostre domande relative ad orto, giardino, alberi da frutta. Insomma, i nostri tre esperti sono già pronti, computer alla mano, e risponderanno già da adesso alle vostre domande proprio sulle tematiche classiche dell'Ora della Terra. Partiamo con questa canzone e poi via al via con questo tema, che però voglio lasciare ancora un po' in sospeso. È il simbolo di questo programma, l'abbiamo scelto accuratamente, e voi la scorsa settimana avete chiamato in tantissimi per parlarci di lei e soprattutto per parlarci dei problemi che lei crea nei vostri giardini. Noi abbiamo pensato di a ospitare due persone che possiamo dire sono i massimi conoscitori di questo animale, almeno per quanto riguarda la Svizzera italiana sicuramente. Dunque, voi ci avete già scritto in tantissimi, avete già sicuramente capito di chi stiamo parlando della talpa, e lo vogliamo fare con Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale del Museo di Storia Naturale di Lugano. Buongiorno Pia.
Buongiorno a tutti.
E con Tiziano Maddalena, responsabile del Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili della Svizzera Italiana, il CARSH. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Dunque, compito arduo il vostro, perché oggi parliamo di talpa e intanto direi di conoscerla meglio, perché è un animale che insomma tutti hanno già visto, tutti sanno che non ci vede, tutti sanno che scava, però in realtà in pochi la conoscono per la sua biologia, per anche le sue caratteristiche. Sono delle belle caratteristiche. Prima di lasciarvi raccontarci tutto, do il numero di telefono 0848 030808, se volete intervenire in diretta, oppure 079 873 9825 per inviarci i vostri messaggi WhatsApp. Dunque, parliamo della talpa e cominciamo a dire che in Ticino, nella Svizzera italiana, quale talpa abita, esiste, quale talpa scava, Tiziano?
Sì, allora, addirittura qua da noi abbiamo due specie di talpe. Una che è piuttosto nel centro del Ticino, la talpa ceca, e l'altra, la talpa europea, quella che c'è in tutta l'Europa, che è al nord del Ticino e al sud, mendrisiote e luganese.
Impariamo a conoscere la talpa subito, sin da piccoli almeno. Io mi ricordo che ai tempi già al museo si faceva educazione su molti animali, su molte specie. Pia, si fa educazione anche sulla talpa?
Assolutamente, diciamo che i nostri visitatori, soprattutto delle fasce inferiori di età, dunque i bambini, le scolaresche, uno degli animali che colpisce normalmente di più, che è esposto nelle nostre vetrine, è proprio la talpa, perché si immaginano tutte delle dimensioni molto maggiori, forse un po' anche per il fatto che questo animaletto appunto si manifesta attraverso questi monticoli di terra che possono essere molto grandi, occupare spazi molto grandi, e dunque ci si immagina chissà mai quale dimensione ha un animale che può scavare così tanto,
intensamente.
E poi chiaramente, diciamo, un animaletto che non ha una percezione del mondo uguale alla nostra, appunto è cieca, più o meno cieca, ha degli occhi piccolissimi, nel caso della talpa europea sono come dei granellini di sabbia, dunque piccolissimi, nel caso della talpa cieca sono addirittura coperti da una palpebra saldata, dunque la visione è minima, sottoterra diciamocela.
Non serve.
Come fare però per nutrirsi, dunque sentire, percepire la presenza delle prede? È un insettivoro la talpa, dunque mangia insetti, diciamo che il 90% della dieta sono lombrichi, composta, ecco, abbinata a qualche larva di insetto, limaccia. E come fare? Utilizzare altri sensi, in particolare l'udito e il tatto. Tatto con quelle zampe grosse che servono soprattutto a scavare, il tatto assicurato da una serie di piccoli baffetti, vibrisse, che si trovano sul muso, sulle zampe, sulla coda, e permettono di percepire anche il movimento più minimo che ci può essere nei dintorni, in particolare un verme che striscia, un lombrico che striscia.
Quindi io ne deduco che la talpa possa essere utile all'uomo, Tiziano.
Ma diciamo, lei per catturare questi vermi scava una ragnatela di cunicoli, scava, arieggiando il suolo, rimuovendo la terra, riportandola e un po' di terra in superficie, e poi circola in questo reticolo, però non si nutre solo di vermi, si nutre anche di larve, di maggioline, di molti altri insetti che possono essere anche nocivi. Quindi i vantaggi che porta sono molto maggiori rispetto al, tra parentesi, piccolo inconveniente di qualche mucchietto di terra che basta spianare e il problema è risolto.
Pia, dunque diciamo che possiamo immaginarci un animale che sta in una mano.
Assolutamente, ecco, le dimensioni della talpa europea sono leggermente più grandi, in 15 cm fino a 20, mentre la talpa cieca è leggermente più piccola, un 13, una spanna diciamo. E dunque questo è uno degli argomenti un po' più che coi bambini sorprende. Poi noi approfondiamo anche le altre caratteristiche in rapporto a altri animali che sono presenti e che scavano sottoterra, come ad esempio l'arvicolo e il grillo talpa, che hanno anche loro un rapporto, insomma, un po' d'amore e odio con l'uomo, bisogna dirlo. Il problema nasce quando gli animali vogliono le stesse cose che vogliamo noi allo stesso momento, oppure cose diverse ma allo stesso momento.
Però loro vogliono gli insetti, noi vogliamo il prato perfetto.
Esattamente, in questo caso è cose diverse ma allo stesso momento. È un rapporto di convivenza che sicuramente attraverso una migliore conoscenza dell'animale, delle sue abitudini, della sua biologia, della sua ecologia, ci permette anche di magari affrontare delle possibili alternative a dei rimedi magari un po' cruenti, per insomma convivere in migliore modo. E questo è sicuramente provato. Pensiamo alla talpa, Tiziano ha citato chiaramente il fatto che si nutre anche di insetti nocivi, ma lei stessa, sebbene sia poco in superficie, fa parte comunque di una catena alimentare che la vede anche preda. E tutto quello che è la pedofauna, dunque tutto quello che si muove, la fauna del suolo, pedopodologia suolo, direi che è estremamente importante oggi, quando il suolo è la nostra risorsa più scarsa che abbiamo, che scompare più velocemente e non è rinnovabile. Dunque tutto quello che si muove sotto, secondo me, deve costarci un'attenzione particolare.
Tra poco continueremo a parlare di lei, anche perché siamo curiosi di sapere che cosa chiedono i bambini e soprattutto siamo curiosi di sapere che cosa riportano quando i bambini tornano a casa ai loro genitori, perché spesso sono proprio i bambini che informano e che portano notizie a casa su come rapportarsi, per esempio, con la talpa.
Ascoltato c'è rumor che me scappa, il radio era il sirenet e ci fulavo i canzonette, suonava i toll, l'era la tel, cantava amici il prestine, precasto una lambretta di busche scialmoletta. La bottega l'era lì, ma il suo profumo è scomparì. Col merluz che sa mesciava insieme al pan e la lessiva. Sui pan da scuola tutti lustra, l'udo di lapis già guzzà. Rumor che se smorzà, profumo. Trovi più ma quanti giochi a se scondi in groppa scuna gli oio e io la hop che burlava giù scanas a tana coi bucet tanti sudati in trutinet scambias i topolini con fai con cinema sui figurin veniva fuori al James Dean, denta in dal televisor a rin tin tin l'era natur, la laica l'era sua gira in don Sputnik di smentiga. We'll be right back.
0848 03 08 08, se volete intervenire in diretta, se volete parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, che sono i nostri tre esperti. Buongiorno Alfredo Baratella, buona domenica.
Buongiorno Lara, buona domenica anche a te e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti Lara e anche a te.
Grazie e benvenuto Tiziano Pedrinis, buona domenica anche a te Tiz.
Buongiorno Lara, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo detto oggi di essere in compagnia di Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale del Museo di Storia Naturale di Lugano, e di Tiziano Maddalena, responsabile del Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili nella Svizzera Italiana, il CARSH. Dunque, tanti, siamo in tanti, perché studio davvero al massimo della capienza per parlare in questa prima parte di trasmissione della talpa, e sono arrivate, scusate, davvero tante domande sulla sua biologia, sul suo comportamento, dunque anche l'etologia di questo animale, che spesso, Tiziano Maddalena, si confonde con le arvicole, perché magari la differenza proprio a livello estetico tra questi due animali la si può percepire solo quando si guarda davvero alcuni dettagli.
Esattamente, c'è anche l'arvicola italicus, un grosso roditore, non un insettivoro, che anche lui scava, fa delle gallerie, e al contrario della talpa l'arvicola mangia vegetali, radici, erba, ed è quello che fa danno. Quindi quando si attribuiscono dei danni alle talpe, all'orto, così in effetti non è la talpa ma sono le arvicole, che sono però solo nelle zone pianeggianti del Ticino e spesso vicino a zone umide o canali o corsi d'acqua.
Dunque, anche l'ultima domanda che ci è arrivata attraverso il numero di WhatsApp, che ripeto è 079 873 9825, quando ci chiedono: ma è strano, alcuni amici dicono che le talpe fanno danni nell'orto. Magari sono proprio le arvicole.
Penso di sì, adesso dipende dove abitano, ma probabilmente sono delle arvicole.
Andiamo ancora al Museo di Storia Naturale di Lugano, andiamo lì con Pia Giorgetti Francini e capiamo come avvengono le lezioni, quindi come i bambini imparano a conoscere questi animali, alcuni animali. Io ricordo ancora le lezioni sul gipeto quando ero all'elementare io. Quindi rimangono, è fondamentale la didattica, è fondamentale come vengono proposti alcuni temi e come si presentano ai bambini, che diventeranno gli adulti tra pochi anni, coloro che avranno in mano il nostro pianeta. Quindi come si presentano alcuni argomenti, alcuni animali, e come si dà in mano a loro le giuste informazioni per tutelare e rispettare il nostro pianeta.
Certo, il museo, soprattutto da una decina d'anni, ha un'intensa attività di mediazione culturale, soprattutto rivolta, diciamo, alle scuole, e le attività che si propongono spaziano diversi temi, ma diciamo la fauna è sempre uno degli argomenti più sentiti e più richiesti anche da parte dei docenti. Le attività sono sempre un po' impostate su quella che si chiama la pedagogia museale, dunque con delle attività interattive di scoperta comune, di riflessione, di discussione, la possibilità soprattutto di vedere dal vero questi animali, perché appunto la lezione sul Geppetto magari è rimasta in testa proprio perché si è potuto vedere l'esemplare dal vero. Oggi noi possiamo, attraverso chiaramente le nuove tecnologie, accedere a qualsiasi tipo di informazione, delle volte troppe informazioni, delle volte non verificate dal profilo scientifico, e abbiamo anche la possibilità di scoprire mondi nascosti, anche quello nascosto che è quello sottoterra, un po' che sempre ci sorprende, le cose che sorprendono di più sono quelle che non vediamo, non possiamo vedere. La talpa, come dicevo, sorprende sempre per le dimensioni, ma questo chiaramente riguarda anche altri animali di cui non conosciamo, magari conosciamo tutto attraverso le nuove tecnologie, ma non conosciamo le dimensioni, la morbidezza del pelo, i dettagli che magari non riusciamo a vedere attraverso i mezzi multimediali, mentre chiaramente avere l'animale, poterlo osservare, poterlo vedere, studiare, confrontare soprattutto con altri animali, si parlava di arvicola e talpa, viste da vicino sono veramente due mondi diversi, dà la possibilità di interiorizzare delle informazioni che ci invitano poi a approfondire magari le conoscenze. Io dico sempre che si protegge spesso, si ha voglia di proteggere ciò che si conosce, ma spesso si ha voglia di proteggere prima qualcosa che ci ha toccato intimamente da qualche parte, e poi la conoscenza è un passo successivo. E noi vediamo che le nostre classi, i nostri allievi tornano sempre con delle informazioni in più e con voglia di scoprire di più. La talpa direi che è un simbolo simpatico anche, no? Che può fare amare determinati ambienti, quelli sotterranei, dicevamo che incutono un po' timore. Pensiamo che nell'antichità in realtà tutto quello che viveva sottoterra era immondo, era qualcosa da evitare, non si sapeva bene cosa fosse. Dunque spesso ci portiamo dietro anche delle superstizioni, delle credenze, magari i bambini li sentono dai nonni, oggi hanno magari la fortuna di avere i bisnonni, che raccontano di queste cose, e magari ecco, al museo non si sfatano mai i miti, ma diciamo si dà una ragione scientifica che non vuole mai togliere comunque la poesia della scoperta.
Anche Dante parlava della talpa.
Allora, nella Divina Commedia, lo raccontavamo prima, c'è un momento in cui Dante, uscendo con Virgilio dal girone, credo, degli Iracondi, paragona la nebbia che non gli permette di vedere il sole, dunque attraverso, a quello che vede la talpa con questa palpebra che gli ricopre gli occhi. Però è vero che la talpa, sempre dai commentatori della Divina Commedia, è sempre descritta. Addirittura gli affibbiano tre vizi capitali, dunque è cieca e è accecata dalla rabbia, dunque legata spesso al girone di quelli arrabbiati, essere accecati dalla rabbia, è invidiosa, dunque non si permette di vedere la felicità altrui e dunque chiude gli occhi perché sennò ne morirebbe d'invidia, morire d'invidia. E poi addirittura anche l'avarizia, questo si usa ancora adesso, no? Essere avari come la talpa, perché la talpa sembra dover mangiare in continuazione, accumulare terra, accumulare cibo e mai vedere oltre i beni terreni. Dunque vediamo che anche la simbologia degli animali ci permette di scoprire qualcosa sulle loro caratteristiche fisiche, appunto deve mangiare in continuazione la talpa, ha un metabolismo elevatissimo, passa 3-4 ore a mangiare, 3-4 ore di riposo e poi deve ritornare a mangiare, altrimenti non ce la fa.
Ma Tiziano, che lavoro!
Eh sì, è una vita dura, in effetti. Ha un territorio, quindi anche questo è una avarizia, difende il suo territorio. Deve mangiare continuamente perché non è che va in letargo, non fa delle riserve di grasso per poter passare l'inverno come il ghiro o altri animali, però riesce a fare delle riserve di vermi, di lombrichi, cioè li anestetizza, li ammucchia nei nidi e quando non ne ha d'inverno, quando gli lombrichi non si muovono perché il terreno è freddo, lei va nelle sue scorte di cibo. Quindi erano dei buoni osservatori quelli che hanno dato questi vizi alla talpa.
Sono sempre affascinata da queste scoperte e un po' invidiosa dei bambini che vengono al museo e che imparano a conoscere gli animali attraverso le tue parole, Pia. Ho visto che abbiamo una signora al telefono con noi, abbiamo Maria in linea, buongiorno e benvenuta.
Cara Lara, buongiorno Pia, sono una sua coinquilina. Volevo solo chiedere come mai non si trovano più i lombrichi anche nel giardinetto condominiale dove abitiamo, che dopo una pioggia o dopo un temporale a volte si trovavano nel vialetto. Ora non se ne vedono più e io qualche volta pensavo di prenderne qualcuno, di metterlo nei miei vasi in terrazzo per vedere che mi lavorassero la terra. Ma che fine hanno fatto?
Buongiorno signora Maria.
Buongiorno Pia.
Allora, beh, evidentemente è una buona osservatrice perché non l'ho notato, forse passo troppo veloce nel vialetto di casa. Probabilmente la gestione è diventata molto intensiva, forse del prato. Io non so com'è cambiata negli ultimi anni, magari la terra è meno buona effettivamente, meno arieggiata e dunque automaticamente il terreno è diventato più duro e più difficile da lavorare anche per questi animaletti. Dopo magari se durante, a parte che la pioggia appunto è qualcosa che è determinante perché i lombrichi escono e si fanno vedere e vanno sul vialetto in momenti di pioggia intensa, e se il suolo magari è ben drenato magari hanno meno bisogno di uscire perché
hanno bisogno per respirare,
perché se no non sopravvivono. Da un altro lato io vedo sempre comunque abbastanza merli, uccelli che si nutrono degli animaletti, dunque dire che sono scomparsi forse no, forse sono diminuiti e proprio nei periodi di pioggia comunque non escono perché o il suolo si è ben drenato oppure contrariamente è più difficile anche da lavorare.
Il nostro giardinetto è molto povero, penso.
La talpa non c'è, ecco, la talpa
no,
non
la talpa,
c'è.
La talpa meno male, ma se forse facesse qualche buco uscirebbero anche loro.
Sarebbe simpatico chiaramente trasformare, ed è un tema interessante questo, ma che oggi non ci appartiene in questa discussione, quello della biodiversità in città, anche nei piccoli appezzamenti urbani di verde, questi spazi residui, spazi inattesi dove si potrebbe chiaramente adeguatamente poter avere una bella biodiversità legata a delle siepi, ai dei monticoli di terra, a delle strutture che possono ospitare chiaramente animali che appartengono a delle catene alimentari.
Può
che
essere che
partono anche dall'ombrico.
Forse sono anche troppo ben curati.
Esattamente, anche la gestione intensiva non permette certo questo
non
tipo di approccio, però diciamo le cose cambiano.
Speriamo, dai, via.
Grazie Maria.
Ancora.
Una buona domenica.
Arrivederci, Lara, arrivederci Pia, e grazie a tutti.
A presto, prestissimo. Tanti messaggi che ci arrivano attraverso WhatsApp allo 079-873-9825. Per esempio, Lorenza scrive: confermo, 40 anni fa bambina ho toccato una talpa, sento ancora la morbidezza del suo pelo sotto le dita. Mi chiedevo come potesse essere così pulita vivendo nel sottosuolo. Tiziano.
Sì, in effetti la talpa ha un pelo corto, lucidissimo, sempre pulita, ma è proprio perché è un pelo che è raso, cioè è fine, come una specie di moquette, e non si sporca. E poi passa il suo tempo anche a fare la toilette, la talpa, passa il suo tempo a pulirsi, cioè delle zampe con queste grandi unghie riesce a tenere sempre il pelo pulito.
Che immagino questa talpa che fa tutte queste attività e che... E a quante domande sono arrivate la scorsa settimana, ragazzi, sul fatto di combattere la talpa? Oggi la stiamo così conoscendo e quindi io che mi immaginavo potessero arrivare tante telefonate su davvero come eliminare la talpa dai giardini, conoscendola adesso forse qualcosa cambia nella percezione delle persone che si ritrovano magari con qualche mucchietto di terra in più in giardino. Magari adesso, conoscendo qualche cosa in più su di lei, può cambiare l'approccio. Di solito questo accade, o le persone, anche se conoscono meglio un animale, faticano però a cambiare il loro atteggiamento nei confronti di questi animali.
Generalmente l'atteggiamento cambia non tanto perché si conosce l'animale, ma perché lo si situa in un contesto che è quello appunto di una rete, di un ecosistema in cui bene o male tutti sono legati, hanno dei legami che non sono solo di tipo alimentare, dunque di catena alimentare, ma anche di altro tipo, di cui noi non siamo fondamentalmente a conoscenza, non sappiamo tutto. E dunque questa idea che ci pone comunque come parte di questa rete di cui non conosciamo tutto, e ogni tanto bisogna un po' ritornare a essere umili, ci permette poi di dirsi, forse allora magari stiamo più attenti, magari, ecco, in qualche maniera con la talpa c'entriamo.
Tra poco risponderemo a Tiziano, che vuole sapere la differenza tra la talpa e l'arvicola, poi anche a Bruna, che vuole parlarci del suo ciclamino. Insomma, andremo lentamente a parlare di alberi da frutto, di giardini, ma anche di orto con Tiziano Pedrinis, e risponderemo alle vostre domande come ogni domenica qui nell'Ora della Terra.
Voce da vetro trasparente, con dialetto colorato, voce da vetro pellucci che tintina in dalla tasca. Aspetta la ricreazione, ecco fuori da scuola, e arriva giù per prima, in dal cortile sotto gli alberi, ritrova la nostra tana, quella che mi fai gioiere, ed ha una ripulita di foglie che burla dentro, voce da vetro trasparente, con dialetto colorato, voce da vetro. Che tintina in dalla tasca. Tira fu con cura, sti bei boccetti, e senti al tic tac di vetri che essa tocca in dal sacchetto. Attenzione al giovanin, che deve sempre al prim, e riesmia ben a scuola, e sarifà coi boccetta e mal.
(079) 8739825 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, volevo chiedervi se è vero che la talpa occupa per il suo territorio 5.000 metri quadri, ci scrive Gianni. Tiziano?
Dipende molto dal cibo che ha a disposizione. Se c'è un terreno buono, profondo, bello umido, pieno di lombrichi, basta un territorio di alcune centinaia di metri quadri. In certe zone dei prati molto magri, dove il suolo non è molto ricco, può avere anche, arrivare fino a 5.000 metri quadri, quindi quello è il suo territorio che difende da ogni altra talpa.
Qua abbiamo un raduno di tiziani, nel senso che c'è Tiziano che ci ha scritto un messaggio e chiede a Tiziano Maddalena una risposta sulle differenze tra la talpa e l'arvicola.
Sì, allora la talpa è completamente nera, scava con le zampe, quindi c'ha le zampe che sembrano delle pale da trax enormi, mentre l'arvicola scava coi denti lui, quindi è un topolino, ha una coda molto più lunga di quella della talpa, il colore dell'arvicola è sul grigio, giallo-grigio, dipende dall'animale, ed è completamente differente, è un roditore e lui scava coi denti.
E poi abbiamo un altro Tiziano, che è il nostro Tiziano Pedrinis, che ha una domanda per Tiziano Maddalena.
Sì, un ragionamento che mi sono fatto. La talpa per vivere ha detto che ha bisogno di grandi quantità di cibo. E naturalmente nel lavoro di scavo ne consuma di energia.
È enorme l'energia. È uno degli animali, rispetto alle sue dimensioni, più forti. Cioè lei fa 20-100 grammi al massimo e sposta 6 volte il suo peso di terra. Quindi quando scava, il problema è scavare non è tanto un gran lavoro per lei con quelle zampe che ha. Il problema è portare fuori questa terra, eliminare gli scarti, un po' come da noi quando non si sa dove buttare gli scarti, e lei li mette fuori sul prato discretamente, quindi li spinge indietro come un trax e arriva a sollevare alla verticale 6 volte il suo peso, come se noi sollevassimo 6 quintali con una mano.
Ecco, Silvia ci ha mandato delle foto significative di questi mucchietti. Lei scrive: chiamateli mucchietti, non so più cosa fare. In effetti, noi ne parliamo. Poi però quando li vediamo questi mucchietti, e io ho la foto che ci ha mandato Silvia, sono dei mucchioni. Cioè, chiaramente lei deve, da qualche parte questa terra la deve mettere. Noi cosa facciamo? Come possiamo eliminare il danno estetico del nostro giardino senza creare un danno alla talpa? Si riesce?
Lì adesso è gelato il terreno, sarà un po' difficile, però appena il terreno non è più gelato si può prendere un rastrello e lo si rastrella, lo si disperde sul suolo, praticamente arriegia il suolo, è come se vangassimo il terreno quasi. Poi ci piove sopra, l'erba cresce e sparisce. Adesso probabilmente la talpa sta rifacendo o mettendo a posto il suo reticolo di gallerie e fa tanta terra da eliminare. Una volta che la cosa è a posto, rimane tranquillo, non ci accorgiamo più di niente, magari per qualche mese. Poi una galleria crolla, deve riscavare, allora ricomincia qualche mucchietto. Comunque l'unica è spianare il terreno attorno e basta.
Quindi prendere questi mucchietti, spargere la terra e non impazzire in ulterior modo.
No, è un po' l'unico sistema, cioè rastrellarlo via e basta.
E diciamo, abbiamo sentito parlare di molti, molti metodi per allontanare la talpa dai giardini, dagli ultrasuoni ai mucchietti di pelo di cane e di gatto da inserire nelle tane. Funzionano?
Magari possono funzionare un momento, ma non ci sono metodi veramente efficaci. E il problema è che quando funziona, pensiamo di esserci sbarazzati della talpa, ci sarà quella vicina che occupa il suo territorio o i giovani alla ricerca di nuovi territori. Quindi praticamente abbiamo ricreato una zona libera che verrà sicuramente occupata da un'altra talpa.
Quindi è inutile, bisogna convivere con la talpa e capire che questi inestetismi del giardino possono essere visti come qualcosa di utile, almeno si arriegge un po' il terreno.
Oppure, come diceva già Pia prima, può essere un simbolo che il nostro suolo ha ancora una certa qualità, perché c'è anche la talpa che ci vive dentro. Se fosse un suolo veramente povero, senza più un lombrico, se non ci fosse nessun mucchio di terra, comincerei a preoccuparmi.
Buona domenica, la talpa è un animale grazioso, ma ha tanto spazio nella natura. Nel mio giardino è un problema, creando mucchietti di terra, comprese le pietre di piccole dimensioni, ma sufficienti per danneggiare le lame del tosaerba automatico. Non riesco a eliminarla, molto fastidiosa.
Sì, anche lì effettivamente, ecco, questo è un problema nei giardini, come nei prati d'asfalto, che è un problema che dopo nel foraggio ci si trova dentro la terra assieme al fieno. E proprio l'unica è proprio seguire, rastrellare e pulire se il terreno, è un po' l'unica quella.
Buongiorno, un orticello a 1300 metri, il posto è preferito dai topolini, buchi dappertutto, che si nutrono degli ortaggi. Ho messo un dispositivo che emette ultrasuoni e funzionicchia. Prima pensavo fosse la talpa perché anche essa è ben presente. C'è qualche metodo più efficace? Scrive Enrico.
Quella quota, da come descrive, penso siano dei microtus, sono degli altri arvicoli più piccoli, anche quelli molto interessanti, molto rari tra l'altro. Altri metodi non ci sono, al limite togliere l'erba attorno, così, perché loro sono erbivori, così magari dopo scappano perché non trovano meno cibo, o lasciare l'accesso a qualche predatore, basta una donnola, un serpente, sicuramente spariranno in poco tempo.
Quindi questi sono i predatori
delle arvicole, soprattutto, o dei microtus, dei piccoli roditori. La talpa non ha nessun predatore, salvo l'allocco, quando le talpe devono uscire dalla superficie, e l'uomo ovviamente.
Dunque, Bruna ci scrive per il suo ciclamino, Alfredo. Dice che non fa fiori, ma solo tante foglie e pochi fiori fragili, molto fragili.
Ma è possibile che magari lo tenga in appartamento, dunque a una temperatura troppo calda, per cui non è riuscito il bulbo a fare il suo ciclo naturale. Ricordiamo che il ciclo di vita dei bulbi è quello di creare foglie affinché possano immagazzinare riserve sufficienti per poter fare poi in seguito il fiore. E ricordiamo che a volte spesso i problemi legati ai ciclamini sono dovuti proprio a un ristagno di acqua, dunque è molto importante anche sul fondo del vaso mettere almeno un paio di centimetri di ghiaia ed evitare che il vaso sia appoggiato in un sottovaso dove magari poi ci sia dell'acqua stagnante.
Liliana scrive: buongiorno, il rosmarino che ho piantato questa primavera ha un problema che non ho notato subito. Le foglie sono state attaccate da un parassita. È da trattare ora o devo attendere la primavera? E poi ci chiede Tiziano con che cosa.
Ma qui è molto difficile rispondere, bisogna sapere di cosa si tratta. Possono essere degli acari, come potrebbero essere anche dei tripidi. Sicuramente in questo momento non dovrebbero esserci problemi. Se si vuol fare un trattamento eventualmente con un prodotto a base di piretro, lo può fare praticamente fra un paio di mesi.
Laura ci dice: buongiorno, in autunno ho trovato tantissime larve grosse bianche nel mio compostaggio, sono dannose, cosa devo fare?
No, penso che si tratta di cetonia e non è assolutamente pericoloso. Si tratta di un insetto, o meno di una larva di un insetto che si nutre del materiale organico in decomposizione.
Lia ci chiede per la potatura di un rododendro, Alfredo.
Ma sì, sicuramente lo si può potare il rododendro, aspetterei che faccia il fiore, e se è un'azalea sempreverde la si può potare anche in modo abbastanza vigoroso che si riprende molto bene, anche perché spesso c'è questo cappello di vegetazione a forma di ombrello e è difficile a volte riuscire a dargli una forma, una bella forma dopo la potatura. Dunque lo si può potare un po' all'altezza che si desidera, chiaramente il primo anno non avrà una bella chioma, ma in seguito poi si riprende davvero bene e vegeta molto bene, facendo di nuovo fiori poi l'anno seguente.
Convivere va bene, ma guardate il mio giardino, altra foto di questo lavoro, di questa talpa artista. In effetti sono delle artiste, perché fanno dei bei lavori, Tiziano.
Sì. Oltre al resto, questi mucchi di terra servono anche a bloccare l'aria, il vento e a arieggiare le gallerie. Quindi è anche per quello che le fanno magari anche così grandi, cioè l'aria che soffia poi entra nelle gallerie, altrimenti manca l'ossigeno sottoterra. E bisogna comprendere, queste povere talpe hanno una vita dura sottoterra.
Sull'ossigeno che manca, un'altra curiosità è quella che hanno dei polmoni molto sviluppati. Tra gli animali i polmoni più efficienti hanno il doppio di sangue di qualsiasi mammifero che circola in rapporto al peso, circola nelle loro vene, e il doppio di emoglobina. Dunque sono veramente dei minatori provetti, dunque super specializzati. Inoltre questi monticoli molto alti, in caso di piogge intense, gli permettono comunque di trovare magari un rifugio verso l'alto quando magari c'è un'inondazione delle gallerie. Dunque,
Ricky scrive: da anni frequento il museo, è davvero un luogo di informazione e sperimentazione proprio sulla talpa. Con gli allievi avete lavorato sul sito Wunderama, che presenta delle curiosità appassionati. Si pensa di proseguire con il progetto, chiede Ricky.
Allora, Wunderama è un'applicazione digitale che è stata elaborata dal museo insieme alla SUPSI, col laboratorio di applicazioni digitali di Visiva, e presenta 52 piccole curiosità sui reperti del museo, conservati al museo, che riguardano fauna, flora, fossili, funghi, e la talpa è uno di questi. Dunque queste 52 curiosità possono essere esplorate visitando il sito wunderama.ch. Attualmente l'abbiamo reso accessibile anche alle classi e i ragazzini si appassionano tantissimo, perché chiaramente tutto quello che è curioso attira, e a loro volta cercano magari di scoprire delle curiosità su uno o l'altro animale, approfondendolo, per approfondirne la veridicità e gli aspetti proprio più propri all'ecologia e alla biologia della specie. È un sito che ha un discreto successo, invito comunque chiunque a visitarlo, perché offre appunto la possibilità di esplorare con le nuove tecnologie i contenuti del museo.
Abbiamo Lia al telefono, buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Io volevo domandare, oltre al rododendro che tocca alcuni rami di noce, volevo appunto lasciar passare un po' di luce, sia per il noce, ma anche perché il rododendro è una pianta molto grande, alta, se si può un attimino abbassare in alto adesso, e poi anche delle camelie, pure loro sarebbero, hanno bisogno di una potatura, anche le palme. E poi un'altra domanda, noi abbiamo lasciato l'acqua nelle vaschette di granito per via che vanno ad abbeverarsi uccellini, tortore, anche gatti, per la verità.
Brava Lia!
E appunto, però, siccome abbiamo avuto tante zanzare tigre veramente fastidiose che non si poteva neanche uscire, volevo sapere se c'è un prodotto senza avvelenare gli animali da mettere nell'acqua. Perché io ho lasciato l'acqua, anche se raccomandavano di levare l'acqua da tutte le parti perché non depositassero le uova.
Basta cambiarla ogni giorno.
Bisogna cambiare l'acqua ogni
giorno.
Ah, capito. Ah, non c'è niente che si può fare.
Però abbiamo Alfredo Baratella, ha preso nota di tutte le domande. Adesso, siccome abbiamo poco tempo, cerchiamo di essere efficaci lì e facciamolo rispondere.
Allora, buongiorno Lia. Per quanto concerne l'azalea e la camelia, come anche il rododendro, se chiaramente lo può potare adesso, è un po' peccato perché perde la fioritura. Avrà già i boccioli pronti per sbocciare, però evidentemente lo può fare. La palma, beh, non si può abbassare perché altrimenti muore. La nostra palma rustica può semplicemente togliere le foglie secche. E per l'acqua io ricordo che la nostra ospite ci consigliava di cambiarla,
Eleonora Flaccio,
di cambiarla almeno una volta alla settimana, perché il ciclo di riproduzione delle zanzare, della zanzara, soprattutto della zanzara tigre, dura 2 settimane. Dunque una settimana, ok. Allora se la si cambia entro una settimana si dovrebbe comunque fermare il suo ciclo di riproduzione.
Abbiamo risposto a tutto? Perfetto, dunque ci chiedono per cortesia se si può dire quando potare le rose.
Allora, aspetterei ancora per la potatura definitiva, perché è una pianta che reagisce se dovesse esserci del caldo. Io aspetterei l'ultimo di febbraio alla prima di marzo.
Poi ci segnalano che la terra, quella che butta fuori dai suoi nidi, dalle sue buche la talpa, è molto buona perché appunto è già lavorata e arieggiata, quindi la si può usare per i vasi.
Sì, esattamente, basta togliere gli sassi, probabilmente c'è dentro anche un po' di concime perché butta fuori anche gli scarti, e quella è un'altra opzione.
Buongiorno, alcune piante di meli non tratto molto con prodotti chimici, ma l'anno scorso di mele non ne ho raccolte molte, piccole, malate. Cosa devo fare? Manuela ci scrive.
Se erano piccole, probabilmente le piante hanno sofferto la siccità e probabilmente anche un attacco di afidi che hanno portato via energia. L'unica cosa è sorvegliarle meglio quando ci sono degli afidi, intervenire con del piretro e nel caso di periodi molto secchi aiutarle con l'irrigazione. Poi può anche succedere che la pianta va in alternanza, perché l'anno prima ha prodotto di più, allora fa un po' di vacanza, andrà meglio quest'anno.
Tra l'altro ci saranno dei corsi di potatura, Daniele, nelle prossime settimane. Bisogna comunque dare qualche indicazione in più, perché sono molto molto utili, perché durante un corso di potatura si imparano, sì, sicuramente i tagli, ma si riesce poi a tornare a casa con un'idea della potatura in generale, sui periodi migliori, ma soprattutto su come rispettare la natura della pianta, il suo ciclo di vita. Insomma, non è solo una questione di tagli.
Come dico io, l'importante è imparare a non tagliare. Quello che si riesce a capire e sentire, come dicono i francesi, il profumo, è a capire di non quali sono gli errori da evitare. Poi imparare a potare ci vuole un po' di pazienza, un po' di
magari un corso non è abbastanza.
No, per i corsi, il prossimo si terrà il 26 di gennaio. È un corso particolare perché si terrà a Semione e tratterà i peri ad alto fusto, per cui si può partecipare, inizia alle 9:30 e potete trovare informazioni anche sul sito dei frutticoltori ticinesi e ci si può vedere sabato.
Dunque tutte le informazioni le trovate come sempre anche sull'agricoltore ticinese di questa settimana. L'ora della terra di oggi termina qui. Io ringrazio Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale del Museo di Storia Naturale di Lugano. Grazie Pia, sei già invitata per una prossima volta, scegli tu l'animale, è uguale.
Volentieri, grazie mille.
Grazie a Tiziano Maddalena, responsabile del Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili nella Svizzera Italiana. Spero di averti nelle prossime settimane, anche perché tra poco ci sarà il classico tema che trattiamo ogni anno, quindi Tiziano Maddalena tornerà sicuramente.
Sì, penso inizio marzo comincerà l'immigrazione, adesso è ancora calmo, tutto in letargo.
Allora ti aspetto a marzo. E ringrazio anche i tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, che torneranno domenica prossima come la sottoscritta. Dunque una buona domenica sulle frequenze di Rete 1 anche da parte mia, e buona giornata a tutti voi. A presto.